Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Traduzione di Luciano Tamburini.
Mentre ciò accadeva, io stavo tornando da una campagna scientifica compiuta nell'accidentato territorio statunitense del Nebraska. Quale professore aggiunto del Museo di Storia Naturale di Parigi, il governo francese m'aveva aggregato alla spedizione. Dopo 6 mesi di permanenza, giunsi a fine marzo a New York, carico di preziosi reperti. Dovendo imbarcarmi per la Francia solo ai primi di maggio, stavo attendendo alla classificazione dei miei tesori mineralogici, botanici e zoologici, quando accadde l'incidente della Scozia. Ero al corrente della faccenda, e come avrebbe potuto essere altrimenti? Avevo letto e riletto ogni giornale europeo e americano, senza cavare un ragno dal buco. Al mio arrivo a New York l'affare stava facendo molto chiasso. La tesi dell'isolotto galleggiante, o dello scoglio inafferrabile, sostenuta da incompetenti, era ormai caduta, a meno infatti che lo scoglio non fosse dotato di un macchinario, come avrebbe potuto muoversi con tanta rapidità? Anche l'idea di uno scafo alla deriva, di un relitto enorme, venne scartata a causa appunto la velocità. Restavano solo 2 possibili soluzioni, ognuna con accesi sostenitori. Da un lato, chi optava per un mostro di forza immane. Dall'altro chi propendeva per un battello subacqueo dotato d'enorme energia motrice. Questa seconda ipotesi, per sé accettabile, non resse alle indagini effettuate nei 2 emisferi. Che un privato potesse disporre di una macchina del genere era improbabile. Dove e quando l'avrebbe fatta costruire? E in che modo sarebbe riuscito a tener segreta la faccenda? Solo un governo poteva essere in possesso di un tale apparecchio distruttivo. E in questi tempi sciagurati in cui l'uomo fa di tutto per potenziare gli ordigni bellici, era possibile che uno Stato, all'insaputa degli altri, stesse sperimentando il micidiale arnese. L'ipotesi di un ordigno bellico cadde, tuttavia, di fronte alle dichiarazioni governative. Trattandosi di comune interesse, poiché gli scambi internazionali ne pativano, la loro sincerità era indubbia. Come supporre, d'altra parte, che la costruzione del sottomarino sfuggisse agli occhi altrui? Serbare il segreto in casi simili è difficile per un privato, ma sicuramente impossibile per uno Stato, spiato accanitamente dalle potenze rivali. Così, dopo indagini svolte in Inghilterra, Francia, Russia, Prussia, Spagna, Italia, America e perfino in Turchia, l'idea di un monitor sottomarino fu definitivamente scartata. Tornò quindi a galla il mostro, malgrado le spiritosaggini della stampa spicciola, e su questa china le fantasie si sfrenarono nelle più strampalate invenzioni di una ittiologia immaginaria. Al mio arrivo a New York, varie persone m'avevano fatto l'onore di interpellarmi sul caso. Avevo dato alle stampe in Francia un volume in 4, in 2 tomi, intitolato «I misteri degli abissi marini», e l'opera, molto apprezzata dagli studiosi, faceva di me uno specialista in quell'inesplorato campo della storia naturale. Mi fu chiesto il mio parere, e finché potei contestare la validità dei fatti, ricusai di rispondere. Messo però ben presto con le spalle al muro, fui costretto a spiegarmi con chiarezza. Anche allo stimato Pierre Aaron Knox, professore al Museo di Parigi, fu ingiunto dal New York Herald di esprimere una opinione. Obbedii, e non potendo far diversamente, parlai. Discussi il caso sotto ogni aspetto, politico e scientifico, e cito qui una parte dell'articolo assai dettagliato che pubblicai nel numero del 30 aprile. Esaminate, dicevo in esso, a una le varie ipotesi, e scartata ogni altra idea, occorre necessariamente ammettere l'esistenza di un animale marino di straordinaria robustezza. Le grandi profondità oceaniche ci sono del tutto ignote, poiché la sonda non è riuscita ancora a scandagliarle. Che accade in quei remoti abissi? Quali creature abitano e possono abitare a 12-15 miglia sotto il livello del mare? Qual è la struttura organica di simili animali? Si può a malapena immaginarlo. La soluzione del problema postomi assume quindi l'aspetto di un dilemma. O conosciamo ogni essere che popola il pianeta, o ne ignoriamo qualcuno. Nel secondo caso la natura, nel campo dell'ittiologia, ha ancora in serbo dei segreti. E la miglior cosa è allora ammettere l'esistenza di pesci o cetacei di specie o perfino genere ignoti, di tipo specificamente abissale. Se ogni specie vivente c'è invece nota, l'animale di cui si tratta va cercato fra le creature marine già catalogate, e in tal caso propenderei per l'esistenza di un narvalo gigante. Il narvalo è dotato infatti di una specie di spada, o come certi naturalisti preferiscono, alabarda eburnea. È un dente prominente, duro come l'acciaio. Se n'è trovato qualcuno infisso nei corpi di balene che l'animale attacca sempre con successo. Il museo della facoltà di medicina a Parigi custodisce una zanna del genere lunga 2,25 metri e larga alla base 48 centimetri. Bene, figuratevi un'arma e un animale 10 volte più grossi. Lanciatelo a 20 miglia all'ora, moltiplicate massa per velocità e otterrete un cozzo in grado di produrre la catastrofe voluta. Insomma, finché non avremo notizie più esaurienti, propendo per un liocorno marino di colossali dimensioni, armato non più di una alabarda, ma di un vero e proprio sperone, come le fregate corazzate o i rams da guerra, dei quali avrebbe dimensioni e forza motrice. Ciò chiarirebbe quanto ci riesce oscuro, sempre che, malgrado quanto è stato intravisto, visto, sentito, risentito, non esista nulla di nulla, cosa poi non improbabile. L'ultima frase era stata un po' una viltà, ma volevo salvare in parte la mia dignità professorale. Non farmi ridere dietro dagli americani, che quando ridono, ridono per davvero. Mi riservavo cioè una scappatoia, ma credevo, tutto sommato, nell'esistenza del mostro. Il mio articolo fu discusso con ardore, il che gli procurò vasta eco e un certo numero di sostenitori. La soluzione proposta permetteva all'immaginazione di sbrigliarsi, e la mente umana prova gusto a figurarsi esseri fuori del comune. Il mare è oltretutto il miglior veicolo per essi, il solo ambiente in cui simili giganti, vicino ai quali gli animali terrestri, elefanti o rinoceronti che siano, scompaiono, possono nascere e riprodursi. Le masse liquide trasportano le più grandi specie note di mammiferi e celano forse molluschi di dimensioni impensabili e crostacei spaventevoli come gamberi lunghi 100 metri o granchi da 200 tonnellate. Perché no? Un tempo gli animali terrestri, quadrupedi, quadrumani, rettili, uccelli, ognuno nella propria era geologica, erano plasmati in forma gigantesca. Il creatore li aveva colati in uno stampo immane che il tempo a poco ha rimpicciolito. Perché il mare, che non muta mai, mentre la scorza terrestre cambia di continuo, non avrebbe potuto custodire nei suoi recessi i superstiti della vita di altri evi? Perché non dovrebbe celare nel suo grembo le ultime varietà di quelle specie titaniche, per cui gli anni sono secoli e i secoli millenni? La gente, torno a dire, si fece una propria idea della natura del fenomeno e accettò fermamente l'esistenza di una creatura prodigiosa. Se però gli uni videro in ciò solo un quesito scientifico da risolvere, gli altri, coi piedi sulla terra, specie in America e in Inghilterra, furono del parere di liberare l'oceano dal pericoloso mostro per rendere sicuri i viaggi transoceanici. Essendosi l'opinione pubblica pronunciata, gli Stati Uniti fecero conoscere per primi le proprie intenzioni. Cominciarono perciò a New York i preparativi di una spedizione destinata a cacciare il narvalo e una fregata assai veloce, l'Abraham Lincoln, si preparò a salpare al più presto. Gli arsenali vennero messi a disposizione del comandante Farragut, che accelerò quanto poté i rifornimenti. Ma proprio quando la decisione di inseguire il mostro era stata presa, esso, come sempre accade, non si fece più vedere. Pareva che Liocorno avesse avuto sentore del complotto che si tramava contro di lui. Se ne era troppo parlato, anche per via Cavo, e i buontemponi assicuravano che il furbone doveva avere intercettato qualche telegramma di cui ora faceva tesoro. Adesso che la nave era pronta per una caccia in alto mare, con formidabili attrezzi da pesca, non si sapeva dove andare. L'impazienza crebbe quando s'apprese il 2 luglio che un vapore della linea San Francisco-Shanghai aveva scorto 3 settimane prima l'animale nelle acque settentrionali del Pacifico. L'emozione suscitata dalla notizia fu immensa. Farragut ebbe meno di 24 ore per prendere il via. I viveri erano già a bordo, le stive traboccavano di carbone, l'equipaggio era al completo. Non gli restava che accendere i fuochi, mettere le caldaie sotto pressione e salpare. 3 ore prima che l'Abraham Lincoln lasciasse il porto di Brooklyn, ricevetti una lettera così formulata. «Se volete unirvi alla spedizione dell'Abraham Lincoln, il governo dell'Unione sarà lieto che la Francia venga da voi rappresentata in questa impresa. Il comandante Farragut tiene una cabina a vostra disposizione. Molto cordialmente vostro J.B. Hobson, segretario alla Marina». 3 secondi prima dell'arrivo della lettera di J.B. Hobson, non pensavo a cacciare il Liocorno più che a cercare il passaggio a nord-ovest. 3 secondi dopo aver letto la missiva dell'egregio segretario alla Marina, capii che la mia vera vocazione, il solo scopo della mia vita, era di dar la caccia al mostro inquietante e di liberare il mondo dalla sua presenza. Eppure ero appena giunto da un viaggio disagevole, stanco e bisognoso di riposo, altra ambizione non avendo che di rivedere la mia patria, i miei amici, l'appartamento del Jardin des Plantes e le mie care e preziose raccolte. Nulla riuscì però a fermarmi. Scordai tutto, disagi, amici, raccolte, e accettai senza pensarci oltre l'offerta del governo americano.
«Conseil?»
chiamai con impazienza. Conseil era il mio domestico, un ragazzo affezionato che mi accompagnava in ogni viaggio, un buon fiammingo cui volevo bene che me lo ricambiava, un tipo flemmatico per natura, metodico per principio, zelante per abitudine, poco portato a stupirsi dei fatti insoliti dell'esistenza, dalle mani d'oro, abile in ogni cosa, mai tentato di dar consigli specie se non richiesti. Bazzicando il gruppetto di studiosi del Jardin des Plantes, aveva appreso parecchie cose. Avevo in lui un esperto ferratissimo in classificazione naturalistica. Tutto il suo sapere, però, finiva qui. Classificare era la sua vita, ma d'altro non si intendeva. Versatissimo in teoria, ma poco in pratica, non avrebbe distinto, credo, un capodoglio da una balena. Con tutto ciò, un bravissimo ragazzo. Conseil mi seguiva da un decennio, ovunque la scienza mi portasse. Aveva una salute di ferro che sfidava ogni malanno e muscoli d'acciaio. Quanto al morale, un sistema nervoso a prova di bomba. Era sulla trentina, e la sua età paragonata a quella del padrone stava come il 15 sta al 20. Con questa perifrasi di cui mi scuso, voglio dire che ero sui 40 anni. Conseil però aveva una pecca. Formalista, ostinato, parlava solo in terza persona, cosa che spesso mi dava sui nervi.
«Conseil!»
ripetei, cominciando a fare in fretta e furia i bagagli. Ero certo, ovviamente, del mio fedele servitore. Di solito non gli chiedevo mai se gli andava o no ad accompagnarmi, ma stavolta il caso era diverso. Si trattava di una spedizione che poteva durare a lungo, di un'impresa rischiosa per correre dietro a un animale capace di mandare a picco una fregata come un guscio di noce.
«Conseil!»
gridai per la terza volta. Conseil apparve. «Il signore ha chiamato?» disse entrando. «Sì, figliuolo, prepara le mie cose e le tue cose, partiamo fra 2 ore». «Come il signore crede», rispose pacatamente. «Non c'è un minuto da perdere, metti in valigia gli strumenti portatili, abiti, camicie e calze, quanti pare a te, ma il più che puoi e fa alla svelta».
«E le raccolte del signore?»
obiettò egli. «Ci penseremo poi, cosa?»
«Gli archeotteri, gli iracotteri, gli oreodonti, i cheropotami e tutti gli altri reperti?
Li custodirà l'albergo.
E il Babirussa vivo?
Baderanno a lui mentre saremo via, e poi disporrò che spediscano l'intero serraglio in Francia.
Ma non torniamo a Parigi?
Chiese Conseil. Beh, sì, rispose evasivamente, ma con una deviazione.
Come il signore crede.
Oh, beh, roba da poco, un percorso un po' meno diretto, ecco tutto. Saliremo a bordo dell'Abraham Lincoln.
Come il signore crede,
ripeté Conseil con calma. Vedi, mio caro, si tratta del mostro, del famoso narvalo. Andiamo a sbarazzarne i mari. L'autore di un'opera in quarto in due tomi sui misteri degli abissi marini non può rinunciare a imbarcarsi col comandante Farragut. Missione gloriosa, ma anche rischiosa. Non si sa dove andremo. Ci andremo però lo stesso, abbiamo un comandante impavido.
Come farà il signore, farò io.
Conseil rispose. Pensaci però bene, perché non voglio celarti nulla. È uno di quei viaggi da cui non sempre si torna.
Come il signore crede.
15 minuti dopo i bagagli erano pronti. Conseil s'era sbrigato in un baleno. E io ero certo che non mancasse nulla, perché il ragazzo classificava abiti e camicie altrettanto bene quanto mammiferi e uccelli. L'ascensore dell'albergo ci depose nel vasto atrio dell'ammezzato, ed io discesi i pochi gradini che recavano a pian terreno. Aprii un sufficiente credito al Babirussa e, seguito da Conseil, salii in carrozza. La vettura andò da Broadway a Union Square. Percorse la Fort Avenue fino all'incrocio con Bower Street e s'arrestò presso la banchina numero 4. Là, il Catherine Ferry Boat ci trasportò uomini, cavalli e carrozza a Brooklyn, e in pochi minuti fummo al molo. L'Abraham Lincoln stava eruttando dai due fumaiuoli, fumo nero a torrenti. I bagagli vennero subito portati sul ponte. E anch'io salii alla svelta a bordo, chiedendo del comandante Farragut. Un marinaio mi condusse sul casseretto, ove mi trovai in presenza di un ufficiale di bello aspetto, che mi porse la mano.
«Messie Pierre Aronnax?» chiese. «Proprio lui», risposi. «Il comandante Farragut?» «In persona. Professore, siate il benvenuto. La vostra cabina vi aspetta».
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carbolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.